31 agosto e poi il giorno dopo inizierà il turno per gli uomini da lunedì 22 a sabato 27. È importante farli o rifarli e ciascuno di noi, ascoltando questo avviso, dovrebbe pensare: ma posso farli? Perché non le faccio? Perché non le rifaccio? Essendo soprattutto nella situazione attuale in cui ci troviamo, un mezzo quasi, non dico indispensabile, ma comunque di una grande utilità, di una grande importanza per la propria vita cristiana. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, così sia, se lo dato Gesù Cristo. Cari fratelli, oggi è la terza domenica dopo la festa della Pentecoste ed è la domenica nell'ottava del Sacro Cuore. Siamo entrati nel mese dedicato al Sacro Cuore di Gesù, come ricorda questo altarino allestito, e Papa Pio XI, per sottolineare l'importanza di questa festa, volle introdurre un'ottava che in precedenza non c'era. E quindi siamo nella domenica nell'ottava del Sacro Cuore e insieme all'ottava compose un atto di riparazione, al Sacro Cuore di Gesù. E vorrei, cari fratelli, quest'oggi commentare insieme questo testo che mostra lo spirito della Chiesa e esprime i migliori sentimenti che un buon cristiano deve avere nei confronti del Sacro Cuore di Gesù. Abbiamo appena letto il Vangelo di San Luca sulla pecorella smarrita, il buon pastore che rincorre la pecorella smarrita. Siamo noi quella pecorella smarrita e il Sacro Cuore di Gesù che la rincorre. Ma Pio XI volle collocare, o meglio, volle mettere in risalto la devozione al Sacro Cuore di Gesù non solo per la vita privata dei cristiani, ma per la società. E poco tempo prima aveva promulgato l'enciclica La Quas Primas per ricordare la regalità sociale di Cristo. E qui, in questo atto di riparazione, ritroveremo il collegamento tra la devozione a Cristo Re e la devozione al Sacro Cuore di Gesù. Questo atto di riparazione, che trovate con tante altre preghiere dedicate al Sacro Cuore che si possono recitare in questo mese, trovate nel nostro libro di preghiera, inizia con una tristissima constatazione. Gesù dolcissimo, il cui immenso amore per gli uomini viene con tanta ingratitudine ripagato di oblio, di trascuratezza, di disprezzo. Da una parte questo amore infinito di Dio per le creature, dall'altra parte, e qua si parla di battezzati, di cristiani, che corrispondono in che modo? Con l'oblio di questo amore misericordioso divino, con la trascuratezza di questo amore misericordioso divino, o addirittura col disprezzo di questo amore misericordioso divino. Allora, constatata questa tristissima realtà, che non è un giudizio ma è una constatazione frutto dell'amara esperienza, ecco che noi, prostrati davanti ai vostri altari, intendiamo riparare con particolare attestazione di onore una così indegna freddezza le ingiurie con le quali da ogni parte viene ferito dagli uomini l'amatissimo vostro cuore. Dove riparare questa ingratitudine? Davanti agli altari. E allora ecco perché questa annotazione, perché sull'altare si offre il culto pubblico alla Santissima Trinità e il rinnovamento del sacrificio della croce. E ogni uomo ha nella sua natura questa l'adorazione verso Dio. Oggi assistiamo alla promulgazione di infami apparenti leggi che vanno contro la natura delle cose, ma il primo elemento che va contro la natura dell'uomo è non adorare Dio anche al di là della rivelazione. È qualcosa che è impresso nella natura umana, La creatura è fatta per adorare Dio e se non lo fa va contro la sua natura umana. Il primo atto contro natura è non adorare Dio. E l'uomo, la donna, addirittura poi la società che non adora Dio. In che modo si adora Dio? Col culto pubblico. Il culto pubblico della Chiesa, gli altari dove la Santa Messa, sugli altari dove viene rinnovato il Santissimo Sacrificio della croce. Di fronte a questi altari, eccoci prostrati a riparare quell'oblio, quella trascuratezza, quel disprezzo. Non è però l'atteggiamento del fariseo che si proclama migliore degli altri, no, ricordevoli però che noi pure altre volte ci macchiamo di tante indegnità e provandone vivissimo dolore imploriamo innanzitutto per noi la vostra misericordia, pronti a riparare con volontaria espiazione non solo i peccati commessi da noi ma anche quelli di coloro che, e qui vi è un elenco di miserie umane, che errando lontano dalla via delle tenebre o ricusano di seguire voi come pastore e guida, ostinandosi nella loro infedeltà o calpestando le promesse del battesimo, hanno scosso il soavissimo giogo della vostra legge. Il soavissimo giogo della legge del Signore che dovrebbe cementare quest'unione tra la creatura e il creatore. Quindi noi per primi conosciamo bene la malizia del peccato perché siamo peccatori e proprio perché siamo peccatori ecco che allora ci mettiamo in queste disposizioni di riparazione e tutto il culto del Sacro Cuore trova nella riparazione uno dei suoi lati più belli. Riparare, recuperare il tempo perduto, sono stato creato per lodare il Signore, per amarlo, per servirlo, non l'ho lodato, non l'ho amato, non l'ho servito, oppure sono stato indifferente di fronte a tutti coloro che non lo lodano, che non lo amano, che non lo servono, devo riparare, sento l'esigenza, il bisogno di questo e allora ecco che il vicario di Cristo ci prende per mano, il buon pastore che porta il gregge verso appunto il bene, in questo senso alla devozione al Sacro Cuore per riparare i peccati commessi. Allora ecco un tristissimo elenco, un esame di coscienza della società, un testo scritto negli anni venti. Mentre intendiamo espiare tutto il cumulo di sì deplorevoli delitti, ci proponiamo di ripararli ciascuno in particolare. Quali sono questi delitti principali indicati da Papa Ratti, da Papa Pio XI? Il primo potrebbe sembrarci strano, l'immodestia e le brutture della vita e dell'abbigliamento. Eh sì, perché se non si coltiva questo spirito di modestia, di vigilanza, di prudenza, di purezza, nel modo di fare, nel modo di comportarsi, nel modo di vestirsi, certamente si mette a repentaglio la virtù e si incoraggia al vizio. Quindi qui si parla certamente di cose gravi, riparare cose gravi, ma potremmo anche approfittare di questa paterna indicazione, magari per ritrovare le migliori abitudini anche nel comportamento, nel vestirsi che si lasciano per strada. E comunque ecco il ruolo nefasto di ciò per la vita cristiana. Secondo, le tante insidie tese dalla corruttela alle anime innocenti. L'assassino di sempre, il bugiardo di sempre, odia la vita, odia l'innocenza, odia i bambini. Allora ecco che l'inferno in questo momento sta vomitando tutta una serie di cose davvero abominevoli contro l'innocenza, contro l'infanzia. E ecco quindi questa corruttela davvero vergognosa e spietata che porta a dei danni irreparabili, e allora ecco che si cerca di riparare almeno in parte tutto ciò. E poi la profanazione dei giorni festivi. E qui ci sarebbe da dire molto, la profanazione dei giorni festivi. Noi che ormai pensiamo che di fare uno sforzo se regaliamo mezz'ora alla domenica al Signore, ma la domenica è il giorno del Signore. E allora prima il Signore, poi se rimane a tempo, d'accordo. E se no, ecco proprio questa profanazione che è penetrata nello spirito della società, le ingiurie, esacrande scagliate contro di voi, dei vostri santi, gli insulti lanciati contro il vostro vicario e l'ordine sacerdotale. Oggi i peggiori insulti contro il papato vengono scagliati da colui che occupa il trono di Pietro. Le negligenze, gli orribili sacrilegi, onde è profanato lo stesso sacramento dell'altar divino. E infine, quindi, tutte i riferimenti ai sacrilegi eucaristici. E il più grande sacrilegio aver sostituito il santo sacrificio della messa con un rito di sapore protestante, e infine le colpe pubbliche delle nazioni che osteggiano i diritti e il magistero della Chiesa da voi fondata, come è stato scritto nel nostro articolo a proposito di quelle infami cosiddette infame cosiddetta legge sulle unioni civili. Il regno sociale di Satana. Alcuni, quando si parla di questi argomenti, dicono degli spropositi, delle esagerazioni, delle cose davvero insensate, ma in questo caso si può e si deve dire: il regno sociale di Satana, queste leggi, queste istituzioni impregnate dello spirito di Satana, e quindi queste colpe pubbliche delle nazioni. E dove c'è colpa non ci può essere benedizione, e dove non c'è benedizione c'è la maledizione, e le maledizioni cadono sulle nazioni e quindi anche sulle nostre teste. Ecco perché un buon cristiano sente questa necessità impellente di aprire l'ombrello, di pregare, di riparare tutto quello che si può, per evitare i giusti castighi. Non è questo fare cadere nei toni apocalittici, nei toni da predicatore psicopatico, è la realtà. Il male porta a altro male, e il male si diffonde perché non solo non si ripara, ma si incoraggia anche coloro che dovrebbero frenarlo. E allora, ecco un'esclamazione: potessimo noi lavorare con nostro sangue questo affronto, dare il proprio sangue per l'onore di Dio. Qual è la cosa, il modo più bello per, se non quello di offrire la propria vita, il proprio sangue per l'onore del Signore? Ma almeno, ecco, questa riparazione dell'onore divino conculcato noi la presentiamo, accompagnandola con le espiazioni della Vergine Madre, di tutti i santi e delle anime pie. In che modo la presentiamo? Questa piccola riparazione noi la offriamo a cosa? Alla riparazione della croce, al sacrificio della croce. Ritorniamo quindi ai piedi del santo sacrificio, ritorniamo con l'idea centrale, quella soddisfazione che voi stesso un giorno offriste sulla croce al Padre e che ogni giorno rinnovate sugli altari, i meriti infiniti di Cristo che si immola, uniti ai meriti della Madonna, dei santi, delle anime buone. Ecco che unisco queste mie riparazioni a tutto ciò per riparare l'onore del Dio uno e trino offeso da tutto questo, promettendo con tutto il cuore di voler riparare, per quanto sarà in noi e con l'aiuto della vostra grazia, i peccati commessi da noi e dagli altri, e praticare cosa? Perché voglio riparare, vi è la preghiera, ma poi la pratica delle virtù. E allora ecco che Pio XI suggerisce e indica e incoraggia tre cose: la fermezza della fede. Se non c'è la fede, nulla è gradito a Dio, l'abbiamo letto nell'orazione della messa di oggi. Non c'è bene senza Dio, non c'è bene senza la fede. Quindi la fermezza della fede. Posso fare mille cose, ma se non ho la fede, non tutto quello che faccio non ha valore nei confronti di Dio. E qui si parla della fede cattolica, la professione della fede cattolica e il rifiuto assoluto dell'eresia modernista. Secondo, l'innocenza della vita. Come potrei essere essere un'anima riparatrice se invece di diminuire il cumulo dei peccati contribuisco a far crescere questo cumulo? L'innocenza della vita, una vita virtuosa, una vita cristiana, essere discepoli di Cristo, imitare Cristo, praticare la virtù di Cristo. E terzo, l'osservanza perfetta della legge evangelica, specialmente della carità. Questa carità che mi porta a dare a ciascuno quello che merita. Posso lodare, rimproverare, premiare, castigare, e la carità. E innanzitutto la gloria a Dio, l'amore al prossimo, amore che poi verrà manifestato secondo appunto delle esigenze, quanto ama il genitore il figlio che punisce per qualcosa di sbagliato. Quella è carità. La carità non è solo, la carità porta a ricercare il bene, e questo bene si appunto realizza in modo diverso secondo delle circostanze. Quindi l'osservanza perfetta della legge evangelica, specialmente della carità, è di impedire con tutte le nostre forze le ingiurie contro di voi e di attrarre quante più potremo la vostra sequela. Quasi ciascuno di noi, nel proprio dovere di Stato, trova dei modi in cui può essere un buon cristiano o meno. Nel proprio dovere di Stato, ecco che può attrarre o meno, attrarre o meno le anime al bene, oppure far dilagare queste ingiurie. Quindi ecco che nella vita quotidiana si esercita questo esempio di vita cristiana e questo allontanamento dal disordine. E poi vi sono le ultime frasi esortative per concludere appunto nel modo migliore questo atto. Accogliete, ve ne preghiamo, rivolto a Gesù e alla Madre Santissima, questo volontario ossequio di riparazione. Vogliate conservarci fedelissimi nella vostra obbedienza, nel vostro servizio, fino alla morte, col gran dono della perseveranza, merce il quale possiamo tutti un giorno pervenire a quella patria dove voi col Padre e con lo Spirito vivete e regnate, Dio per tutti i secoli dei secoli, e così sia. Ma questa perseveranza, questo gran dono della perseveranza, come ottenerlo? Ecco allora il discorso degli esercizi spirituali, ecco allora il discorso della preghiera quotidiana, della pratica dei sacramenti, della santificazione della festa. Questo dono della perseveranza è un dono, dobbiamo meritarlo, dobbiamo durante tutta la nostra vita far sì di aver davvero, essere nelle condizioni di ricevere questo dono, e questo dono fa parte, e i frutti di questo dono fanno parte appunto di questa vita riparatrice. E certamente oggi più che mai il Signore ha bisogno di anime riparatrici, e il modo migliore è offrire le proprie giornate, ma che siano giornate buone, sante, cristiane, che non siano giornate sprecate, perché si rischia poi di sprecare la propria vita e la propria esistenza. E invece noi vogliamo, per la gloria di Dio, ricercare la nostra salvezza, e questa salvezza che non può essere dissociata dalla salvezza da coloro che ci circondano. Quindi cerchiamo di far davvero bene questo mese del Sacro Cuore, di conoscere sempre di più i tesori del Sacro Cuore di Gesù, la bellezza, la ricchezza del cuore sacratissimo del Signore, di riporre in Lui le nostre pene, i nostri affanni, i nostri bisogni, le nostre necessità, e di ripartire certamente consolati, spronati, incoraggiati a essere sempre più Suoi figli fedeli e anime davvero riparatrici che possano, per quanto possibile, ristabilire questa giustizia. È ingiusto non lodare Dio, è ingiusto non amare Dio, è ingiusto non servire Dio. Cerchiamo di essere anime giuste, anime buone, anime cristiane. In nome del Padre, Figlio e Spirito Santo, così sia. Se lodato Gesù Cristo. Amen.